sempre Napoli, Napoli sempre. Questa in diretta. Aspetta, Spider-Man. Napoli sempre elegantemente.
Lo sento da lontano.
Il grido della gente.
Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, questo è Forza Napoli sempre, ben ritrovati al nostro appuntamento in edizione estiva, due ore sino alle 14, Gianluca Gifuni con voi ed Emanuela Castelli in arte Panic Room, come molti di voi ormai sanno.
Ben trovati, ben trovato anche a te. Gianluca, fa un freddo incredibile stamattina.
È molto bello perché non si spengono
gli studi di Radio
non si
Marte,
spengono, hanno bloccato i condizionatori che sono a 11 gradi.
Vedo passare pinguini praticamente qui, ma non so come ne verremo fuori da questa situazione. SOS, aiutateci.
Ecco, allora oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo di questo. Marin è già un giocatore del Napoli, il lunedì le visite mediche ed è il primo difensore. Per Buongiorno si accelera e ci sono molte possibilità che si chiuda, ma il Napoli cerca anche un terzo difensore, quindi tre difensori, quindi Marin più due, Marin, Buongiorno più uno. Questo significa che al di là di quello che in tanti dicono, diversi dicono, Conte avrà intenzione di giocare con la difesa a tre, col 3-4-2-1 o con il 3-4-3 a seconda delle due dei due appoggi alla prima punta più centrali o dei due esterni 3-4-3, evidentemente questo è l'indirizzo che ci dà anche il mercato, ci danno le intenzioni di mercato del Napoli, in attesa di sentire cose di Racconte, che però già sta rivelando almeno agli amici e al suo entourage, alle persone con cui si confronta, le sue intenzioni, cioè quello di giocare con la difesa a tre. E visto che il Napoli ha già preso Marin, prenderà Buongiorno e prenderà un altro difensore, probabilmente Ermoso, esperto, Ermoso, Hummels, uno del genere, ha intenzione di giocare con la difesa a tre. Questo è l'indirizzo del nuovo Napoli di Conte, parleremo di questo, parleremo anche di Wanderson, che oggi la Gazzetta dello Sport dà per affare possibile, molto possibile, sulla destra, esterno destro del Monaco, e c'è l'Equipe, che è un'ultima ora, che parla di Loco, l'esterno del Brest, quindi un altro esterno, il Napoli ne ha tanti, evidentemente anche lì ci sarà un avvicendamento, qualcuno partirà e qualcuno arriverà, e alla fine si arriverà a quella rivoluzione o semirivoluzione che io ho sempre decantato qui da questi microfoni, cioè tra i titolari almeno sei saranno nuovi di zecca all'interno dell'undici di partenza. Emanuele.
Gianluca, ti chiedono, anzi ti dicono che sei ringalluzzito, appari ringalluzzito in questi giorni.
Ubi maior minor cessat, io lo dico sempre, è una nostra amica proprio qui, diceva l'hai detto tu.
Ecco. Intanto 339-666-9990 è questo il numero da comporre, al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp come state facendo in tantissimi, 081-6363-63. Abbiamo già un amico al telefono, ma prima andiamo da Pasquale Tina, firma della Repubblica, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Allora Pasquale, l'indirizzo è quello, tre difensori nuovi per una difesa a tre, questo è il nuovo Napoli varato da Antonio Conte.
Sì Gianluca, l'idea è questa, l'idea è che dopo Marin Napoli prenda, se riesce ovviamente, Buongiorno, che dovrebbe essere diciamo il leader del nuovo terzetto arretrato, e poi non si esclude un altro difensore, quindi sarebbe un profondo cambiamento per quanto riguarda la difesa, però se ci rifletti insomma è stato il reparto che ha avuto più problemi nella scorsa stagione, quindi il Napoli valuterà di cambiarlo. Io credo che ci sarà qualcosa anche sugli esterni, perché poi cambiando modo di giocare, no? Si passerà dal 4-3-3 al 3-4-3, 3-4-2-1, hai bisogno di esterni in tutta fascia che facciano le due fasi, e io credo insomma che il Napoli dei giocatori con queste caratteristiche debba prenderli.
E mentre invece oggi la Gazzetta dello Sport, citiamo un po' anche scusate quello che si dice in giro, abbiamo nel frattempo spento i condizionatori, erano le batterie, le batterie che non funzionavano bene, quindi le abbiamo girate,
risolve anche problemi tecnici.
Wanderson a destra è un affare possibile per la Gazzetta dello Sport, e c'è questa notizia dell'Equipe che dalla Francia fa sapere che il Napoli è interessato a Loco l'esterno del Brest.
Tra l'altro Gianluca, il Brest è anche avversario del Napoli
a Castel di Sangro,
quindi questo significa che ci sono rapporti tra le società.
Lopoi è un giocatore molto interessante, gioca a sinistra, un esterno di fascia sinistra, un esterno giovane, è un giocatore interessante.
Mi sarebbe, ripeto, l'alternativa a Kvaratskhelia, se Kvaratskhelia resta.
No, credo sia un giocatore di fascia che possa giocare
terzino,
esterno nel
3-4, terzino, se non erro.
Nel 3-4-2-1, sì. Credo che sia non un giocatore offensivo.
A tutta fascia.
Credo sia un giocatore di tutta fascia. E ripeto, un giocatore molto molto interessante, perché il Napoli ha bisogno, secondo me, di questi tipi di giocatori per cambiare pelle. C'è bisogno di questi giocatori di gamba che abbiano, insomma, anche grande forza fisica. Quindi immagino, insomma, che si vada verso diciamo dei cambiamenti, soprattutto dalla metà campo in giù. Davanti tutto condizionato a Osimhen. Oggi, per esempio, in Portogallo scrivono che l'Arsenal sia molto vicino a Victor Gyökeres. Se prende l'Arsenal Victor Gyökeres, che ha una clausola da 85 milioni di euro, ovviamente non prende Osimhen. Quindi questo può un po' condizionarti il mercato sotto questo punto di vista.
Scusami, quindi volendo ricapitolare, no? Tre difensori nuovi. Anderson a destra e Loco a sinistra, che sono i giocatori di tutta fascia a destra e a sinistra. Il nuovo attaccante che sostituirà Osimhen, e siamo già a sei giocatori nuovi. Pasquale, si profila quella rivoluzione che io ti ripeto, di cui sono sempre stato convinto dal primo momento, ne parlo da tanto, all'interno dell'undici titolare.
Sì, poi Gianluca, secondo me molto dipende da Osimhen, cioè, nel senso che il Napoli, i soldi per le risorse, per esempio tu hai parlato di Vanderson, no, quello che mi risulta è un giocatore molto costoso.
Quindi, sono una trentina di milioni di euro, costa come quartiere.
Esatto, quindi devi assolutamente, come dire, provare a vendere Osimhen. Da quello che so, il Napoli ci proverà, insomma, è convinto di riuscirci. Possiamo dare, insomma, in questo momento come dato, che quindi non c'è la fila, insomma, a spendere questi 130 milioni di euro, perché comunque Osimhen obiettivamente è reduce da una stagione difficile, e quindi 130 milioni di euro sono tanti, perché obiettivamente sono tanti. L'ingaggio è molto alto, perché adesso è un ingaggio di 10 milioni di euro. Io resto dell'idea che, e questo potrebbe aprire altro scenario di mercato, che il Napoli, secondo me, accetta anche una contropartita tecnica.
Forse si chiama Gino, forse.
È il
però
cognome, forse.
La contropartita?
No, la contropartita al telefono.
Al
ecco.
Telefono.
Ah, ok, no, pensavo alla contropartita tecnica del Napoli.
Al telefono, contropartita? Buongiorno.
Chi è al telefono?
Gaetano, ciao.
Buongiorno. Ah, Gaetano, scusaci. Perché forse ci hanno detto Gino e invece è Gaetano.
Non fa sempre con la Gino.
È Gaetano Nino, ecco, quindi insomma siamo lì, tra Gino e Nino.
Volevo sapere, tra voi tre, cioè chi veramente pensa che, siccome non si parla d'altro, a fronte di un'offerta reale di 110 milioni, non solo De Laurentiis, ma quale presidente di Serie A rifiuterebbe questa offerta di 110 milioni per Kvaratskhelia?
Io devo dire la verità, ho lo stesso.
Grazie, allora, che ne pensi tu?
Io penso che lo cederebbe,
Pasquale Tina?
Ma io credo di no, quest'anno credo che non voglia cederlo. Il Napoli ha dimostrato che quando non vuole cedere un calciatore, non lo cede. Si è visto, insomma, la settimana l'anno scorso con la scorsa estate con Osimhen, quando le offerte sono arrivate per Osimhen non è stato ceduto. Quindi
sbagliando poi
questa,
col senno di poi, chissà se magari sì, è stata una lezione, tra virgolette, perché tutte le volte che non ha ceduto quando poteva capitalizzare al massimo, poi è successo con Haaland, insomma è successo l'anno scorso con Osimhen, magari ha tratto una lezione da questa mancata vendita, non potrebbe essere?
Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Però il Napoli ha dimostrato, ma non soltanto l'anno scorso, anche ricordo Haaland, per esempio, no? Ricorderete, insomma, sì, il Paris Saint-Germain, anche quello, no? Col senno di poi è stato un errore, perché poi dopo è calato il rendimento, l'hai venduto, insomma, a molto meno. Ma il solito il Napoli, quando decide di non vendere un calciatore, non lo fa.
È vero, quindi
penso che Kvaratskhelia il Napoli non voglia venderlo, e quindi sarà, diciamo,
di tutto per non venderlo.
Fai tutto per non venderlo e proverà a rinnovare il contratto.
Va bene, nel frattempo questo amico Gianluca, devo spostare due condizionatori da una casa all'altra. Posso contare su di te?
Vai, Gianluca,
ho trovato
vai
un nuovo lavoro.
A rotonda.
Se volete venire a metterla da me io ci sono. Apro la porta.
Va bene, adesso ci provo.
Gianluca, sei ricercatissimo.
D'estate sui condizionatori si lavora tanto, davvero. Scherzo, ovviamente, stima infinita nei tuoi confronti, scrive questo amico, però
ma
insomma,
perché? Quello è un lavoro di
assolutamente, posso anche spostare i condizionatori, insomma, montarli.
Ma io immagino una casa con Gianluca Gifuni che prova a risolvere problemi tecnici.
Beh, mentre parlo.
Cioè, la
mentre
fine
parlo.
Del mondo.
Va bene, Pasquale, allora è tutto chiaro, noi ci sentiamo nelle prossime ore per ulteriori novità, ricordiamo che mercoledì alle 15:15 è alle 15:15 in punto. Ieri ho provato a chiedere anche a qualcuno molto vicino a Napoli che cosa significasse. Non si sa ancora se sia casuale oppure se 15:15
hai provato
significa
a
qualcosa.
Risolvere questo problema.
Ma questo rebus non trova risposta al momento, non trova soluzione precisa, e cercheremo di trovarla nelle prossime ore. Grazie nel frattempo a Pasquale Tina per essere stato con noi. Grazie Pasquale.
Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao di nuovo.
Volevo solamente dire, andiamo in pubblicità, dopo facciamo un punto sul loco, insomma facciamo diamo un identikit.
Dovremmo
del
andare in Francia,
calciatore,
chissà,
però
ci riusciamo a andare in Francia.
339-666-9990, continuate a scriverci, a tra pochissimo.
Allora, non possiamo non però, diciamo così, ribadire il riverbero del nostro clima, della nostra atmosfera di questa edizione estiva. È vero, cara Spider-Man, non possiamo no.
Una puntata che era partita malissimo, te lo dico.
Sotto il sole la pelle brucia, 40 gradi fuori e 11 qui. Per te sotto la luna, la pelle brucia.
Molto.
Ma un altro che è bollente, lo sai chi è uno che è bollente?
Ma lo so, sicuro, ho capito.
Lui
subito.
ribolle da Cava dei Tirreni.
Zona particolarmente affascinante e calda. Appunto.
Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport. Antonio, buon pomeriggio, tu ribolli?
Un calice di ribolla di cava,
eccola là.
Insieme a Eddie Reia, che è un caro
da Castelli, per te non c'è niente, Gifu.
No, per me, ma io già lo sapevo. Io per questo
9.000 bottiglie di vino. Negli ultimi 20 anni hai accumulato un debito che è pari praticamente al debito pubblico del paese.
Allora, al mio fallimento sarai un creditore chirografaro, un privilegiato, insomma, almeno. Ecco.
Non è successo nella vita, ahimè, quando ero giovane.
Cioè, Luca, ma fai debiti con tutti, ma
sono tutti privilegiati, vero? Tutti privilegiati.
Però può sdebitarsi venendo a montare o ad aggiustare i condizionatori a casa tua.
E io ormai ho imparato anche Antonio. Questo. Ecco,
vabbè,
quindi se vuoi.
Ragazzi, fa troppo caldo, dai.
Ecco. Appunto, quindi insomma sta cercando una seconda attività per guadagnare qualcos'altro.
Antonio,
questo,
volevamo introdurre il discorso 0816366363 per intervenire con Antonio Giordano e con noi in studio, però Marin è fatta lunedì le visite mediche, poi Buongiorno, per il quale insomma ci sono ottime possibilità di chiudere l'affare, e poi l'indirizzo sembra virare verso un terzo difensore, che significa che la squadra di Conte giocherà con la difesa a tre, almeno questo è quello che ci dice l'indirizzo del mercato. In più ci sono Wanderson a destra, per il quale il Napoli comunque continua a trattare, Loco del Brest a sinistra, sono già 5, quindi difesa a tre ma anche rivoluzione all'interno dell'11 titolare.
Non lo so se andiamo verso la rivoluzione, ma certo ci sono tutte le premesse, e soprattutto alla luce di quello che sta dicendo l'europeo, ho il sospetto che certe gerarchie del passato vengano rilette. E certe domande bisogna porsele dinanzi a certe prestazioni.
Ecco.
La prestazione di Di Lorenzo di ieri sera,
bravo,
è stata onestamente disarmante, credo la più brutta in assoluto della sua carriera, senza possibilità di appello nel corso dei 90 minuti, perché non ha mai dato la sensazione di potersi appellare a se stessa. Le domande sono tante in casi del genere, perché ieri sera non ha fallito un giocatore, hanno fallito quasi tutti i giocatori per quanto mi riguarda e per quello che me ne può fregare, tranne Calafiori, ovviamente un monumentale Donnarumma che conferma di essere l'unico fuori classe all'interno di questa nazionale, e probabilmente un po' di Barella. poi per il resto è stata una partita senza mai avere una connotazione vera, direi tattica, tecnica, umana, non c'è mai stata la possibilità di renderla tale. E quindi però quelle domande uno ha il dovere di porsele, se le pone un allenatore, se le pone un presidente, se le pone anche un direttore sportivo. Di Lorenzo compirà 31 anni ad agosto, dinanzi ad una carta d'identità del genere, dinanzi a dei picchi verso il basso, purtroppo, come dire, disarmanti, è il caso di insistere in un braccio di ferro che rischia soltanto di portare spargimento di veleno nell'ambiente?
Eh beh, mi sembra una domanda più che giusta. 081-63-6363, vediamo invece cosa vuole chiederti Enzo. Enzo, bentornato su Marte.
Beh, complimenti, è proprio l'argomento che io mi intendevo fare, quindi il direttore Giordano, che è una persona per bene, già nelle sue dichiarazioni, che io non mi posto per me, comunque voglio fare un'ironia facile. È venuto Giuffredo a dire che Lorenzo non vuole andare via da Napoli, visto i fantastici dell'Europea che praticamente sta continuando il campionato, non lo fa proprio venire a Napoli, non che vuole andare via, non lo faccia proprio venire a Napoli.
Va bene, grazie Enzo. Grazie. Antonio, ma questa regressione, no, perché ormai di regressione si parla di Lorenzo.
No, ma inquietante tra l'altro nei termini, nei contenuti, anche nelle manifestazioni. Sì. Purtroppo a me spiace, sembra quasi che ci sia un accanimento, tanto contro di Lorenzo quanto contro il suo procuratore. E non è né il caso nostro, né il caso di fare questo mestiere, cerca di fare delle annotazioni lucide che non siano assolutamente di pancia. Però è chiaro che se certe riflessioni te le devi porre nel momento in cui vai a prolungare, a rinnovare, e poi te le devi porre anche nel momento in cui sei entrato dentro un braccio di ferro, che non so se hai voluto tu, o se è stato casuale, o che comunque sicuramente ha voluto la tua controparte. E se esiste un'idea di progetto, e nel Napoli è sempre esistita, tranne l'anno scorso, quando De Laurentiis a modo suo l'ha sgretolato del tutto, e ora che questo progetto sta per ripartire, tu sei costretto, ma seriamente costretto, a non sbagliare nulla. 31 anni ad agosto, il 4 di agosto, non sono pochi.
No,
alla luce di quello che sta accadendo ora, e alla luce di quello che non sappiamo accade, perché mica sappiamo le cose, oppure le sappiamo tante, oppure ne sappiamo tutte, può darci anche che non sappiamo niente, ci sta, no? Non sappiamo soprattutto adesso cosa vuole Di Lorenzo, cosa vuole il suo procuratore, ma anche cosa vuole il Napoli.
E così intanto al 339-666-9990 stanno arrivando tantissime domande.
Senti come lo chiamo, adesso le faccio leggere, però. Dottore Giordano, immenso dottor Giordano, non trovano più, dovresti trovare qualche aggettivo diverso e nuovo, perché insomma non trovano più aggettivi per definirti, Antonio, i nostri ascoltatori.
Io lo so, devo dire la verità, il fatto che mi chiamano dottore un po' mio.
Ma immenso anche, immenso.
Immenso e sommo, non a tutti però.
Lo diceva il mio amico Giovanni anche, dottore come state? Tutte le mattine mi faceva sentire orgoglioso di avere una laurea conquistata proprio sul marciapiede.
Ecco, detto questo, Pasquale Sanino da Cercola ti chiede, Antonio, che cosa ne pensi di Mazzocchi, che fine farà? Secondo lui potrebbe essere una buona riserva che riesce a fare tutta la fascia.
Penso che sia una persona per bene, che stia realizzando un sogno che onestamente si è conquistato sul campo. Penso che sia stato sfortunato perché sia capitato nel momento peggiore, in cui un ragazzo dei suoi principi sportivi, che sono quelli di riuscire a giocare nello stadio della propria giovinezza, insomma, l'avrebbe meritato. Però adesso se la deve giocare, e se la gioca con un grande allenatore. La grande svolta che ha impresso stavolta De Laurentiis, come già gli era capitato in passato, è stato di ripulire immediatamente la città dal tanfo dal veleno che lui stesso aveva sparso. Ora non ci sono più alibi, c'è un allenatore che è di una statura internazionale e che ha messo d'accordo tutti.
Antonio al telefono, è un omonimo.
No, salve, finalmente. Volevo farti una domanda, sia su Di Lorenzo che sia sull'Italia. Di Lorenzo, vabbè, io
non ho capito però Di Lorenzo
è l'Italia, è anche l'Italia, l'Italia,
sì. Di Lorenzo, comunque io penso che comunque la partita di ieri sera siamo stati abbastanza fortunati a non subire qualche gol in più, sì, è stato un'autorete, sì. Quindi è stata una sfortuna. La Spagna ci ha messo tutto ma non ha segnato, giustamente ci siamo difesi in ambo i lati, in tutti e due i tempi. Però vabbè, Di Lorenzo io penso che sia incedibile, perché è una persona umile, seria, e comunque ha fatto un bel campionato anche l'anno scorso, parliamoci chiaro, con tutto quel gruppo che c'aveva non è che poteva fare di più. Poi un'altra domanda che voglio fare: ma perché fa giocare a Chiesa a destra quando lui nella Juventus si gioca sempre a sinistra e gioca benissimo?
Va bene, restiamo su questo. Grazie. Tema, perché so, Chiesa, no, che intanto... è anche un obiettivo del Napoli sotto certi aspetti, ecco, per il
no, intanto l'ho detto prima, non vorrei che si passasse, come dire, che passasse un concetto di demonizzazione di De Lorenzo, assolutamente. Tra l'altro è una persona per bene e rispettabile, ho avuto modo di incontrarlo un anno fa di persona in una lunga chiacchierata che mi è piaciuta molto, ma questo si è fatto ieri. Però l'onestà intellettuale ci impone di essere limpidi, altrimenti la nostra credibilità va al di sotto dello zero e fareste bene a cambiare canale. Come dicevano quelli della Jalapas, chi cambia canale è un sacripante, non lo farete, ma pensare che Di Lorenzo abbia fatto una buona stagione l'anno scorso mi fa vacillare,
in effetti,
ma seriamente sì. Vacillare.
In effetti sì. Antonio D'Acellole invece ti chiede, Antonio, sempre per restare in tema Di Lorenzo, nonostante molti si sono affanati a smentire, secondo te, Antonio, quanto ha influito tutto il chiacchiericcio sulla prestazione di ieri di Di Lorenzo, e se è colpa del Napoli o del suo agente che ha alzato questo polverone?
No, è colpa di tutti, però ha influito molto non sulla prestazione tanto di ieri sera, perché la prestazione di ieri sera appartiene alla prestazione di una squadra. Cioè, prima ne abbiamo salvati 2/3, continueremo a salvarne 2/3, e quindi significa che non è soltanto, come dire, una responsabilità precisa di un giocatore. Sarebbe questo ingiusto, veramente. Però non è più Di Lorenzo, non è più Di Lorenzo da molto tempo, ancora prima che scoppiasse il Casotto, sì. Si può dire Casotto, mi pare. E comunque, se prima non era Di Lorenzo dal punto di vista tecnico e anche tattico, e ci stava perché pure lui è stato fagocitato dentro una crisi senza precedenti, quella che può essere sottolineata da una squadra che passa dallo scudetto al decimo posto, e però trattino, chi è un leader vero riesce ad emergere, trattino. Ora è un'altra vita, cioè ora ci sono altre componenti che sono caratteriali, psicologiche, ambientali, personali, umane. Le hanno favorite tutte, Di Lorenzo, il suo manager e il club.
Allora, finalmente un grande giornalista, invitatelo sempre, scrive questo amico, non so con chi ce l'abbia, però non riesco a capire, no, tu sai, riesci a individuare con, a
credo
chi si riferisca. Ho capito, ma io sono sempre qui, no, qui non credo.
Parlava di grande, quindi grande è un'unità di misura. Diciamo.
Grande è un'unità di misura, inferiore a sommo, a devoto e a immenso, e quindi insomma il nostro amico, c'è anche chi ti chiama enologo. Enologo Giordano, ecco.
Però vorrei ricordare ad Alfonso.
Togliete il vino dalla radio, però.
Però vorrei ricordare ad Alfonso da Caserta che Antonio Giordano è spesso qui, interviene spesso qui a Radio Marte, perché è uno dei nostri quattro moschettieri, no, Gianluca?
Sì, è uno dei quattro moschettieri, è sempre con noi. E noi ti salutiamo, caro Antonio, con questo messaggio di un amico che non si firma, però scrive: stiamo per scoprire che il filosofo di Certaldo, che quando parla non si capisce neanche da solo, che è stato a Napoli, è stato il Napoli a far vincere a lui lo scudetto e non viceversa. Caspita, questo è, ce l'ha con Spalletti, ovviamente.
Il filosofo di Certaldo resterà per me uno straordinario, strepitoso, grande allenatore, anzi grandissimo visionario, che ha scritto la storia del Napoli. Se procediamo con questo ritmo qua, questo della elezione al fare dei magnifici e poi alla demolizione immediata, facciamo un gioco perfido, diabolico, e anche un po' scocciante, nauseante, anche volgare, devo dire, volgare nel sentimento. Non si può essere innamorati di una persona soltanto fin quando ti siede sulla panchina o gioca con la tua maglia, perché se no
avanza terribilmente l'incultura, e l'incultura produce di tutto, anche questo tipo di messaggio qua. Il filosofo di Certaldo, come richiama il signore con sprezzante ironia, ha una vita passata che racconta se stesso, e ha anche, se non bastasse, 2 anni a Napoli in cui ha dato tutto quello che poteva dare e anche oltre, e ha dato anche a lei, signore,
non certo, so chi sia, dobbiamo,
grandi soddisfazioni. Se non conosce un sentimento, vada sul vocabolario, cerchi gratitudine.
Grazie Antonio per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Arrivederci.
Grazie ad Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport Stadio. Sorridi perché vuoi? Perché
no, perché mi piace tantissimo anche la chiosa, mi è piaciuta.
Vuoi cercare anche tu gratitudine?
No, gratitudine, io la conosco bene. La conosco,
ecco, allora,
bene.
Se, allora
troppo, forse troppo.
Gratifichiamoci in spiaggia. Io ho messo il costume.
Infatti è il costume Gianluca Gifuni, questa cosa si sconvolge.
È una specie di boxer che
non lo vedete,
costume,
ma lui in realtà ha
è con i granchi, con i granchi.
Perché si è inquadrato a mezzo busto.
Vabbè, mezzo busto.
L'anguria sono... quando?
L'anguria tra poco arrivo, ce la porta Spider-Man. A tra poco. Rieccoci, rieccoci tutto. Parlavamo di Giorginio, di Verratti, di Locatelli.
Brutta,
perché, insomma,
brutta prestazione sì, ieri di Giorginio.
C'è bisogno di un regista e Giorginio ieri ha dato
32 anni.
Le indicazioni sono non proprio intriganti per il futuro della nazionale in quel ruolo, e quindi Spalletti deve trovare una soluzione assolutamente in quel ruolo. Lunedì c'è il match con la Croazia, da dentro fuori l'Italia può permettersi anche di pareggiare per approdare agli ottavi di finale, ma insomma non è questo il problema. Secondo me non è questa la questione. L'Italia deve cambiare marcia, deve cambiare registro dal punto di vista del
deve
gioco,
trovare perché un'identità,
altrimenti agli ottavi ci arriva ma poi viene eliminata.
Ma anche,
insomma,
nella partita d'esordio, no, dell'Italia era stata molto decantata la prestazione e soprattutto la riuscita da parte di Spalletti di una identificazione di gioco della nazionale. A me sinceramente non era piaciuta neanche nella partita d'esordio contro l'Albania,
no, tempo,
dove
diciamo...
il primo tempo sì, il secondo però insomma si era perso un po' tutto, anche quella personalità. Ed era l'Albania, appunto, quindi stiamo ovviamente con ogni forma di rispetto, però ieri ovviamente non c'era assolutamente partita, i valori in campo erano assolutamente diversi, però Gianluca, dalla partita di ieri emerge una notevole differenza tra il calcio italiano e quello spagnolo, non solo nei principi di gioco eccetera, ma questo non è secondario, ma nel lanciare i giovani di qualità, di talento. Noi in Italia parliamo di Gianluca Gaetano come di un giovane. Ieri c'era un sedicenne, Yamal, ovviamente un sedicenne predestinato, tutto quello che vuoi, però ha trovato spazio al Barcellona e l'ha trovato in nazionale. In Italia cosa si deve fare per poter avere un ruolo importante nel calcio italiano se sei giovane?
Guarda, io cito un post di ieri dopo la partita di Gianluca Monti, poi andiamo da Riccardo al telefono, lo 081-63-6363. Gianluca Monti, della Gazzetta dello Sport, certo, scrive: Orazio Mitri, io non so chi sia, era un funambolo di provincia.
Ah, ho letto, sì.
Ha costruito una buona carriera sull'intesa con il mitico bomber Gioacchino Prisciandaro. Non avrebbe potuto fare lo stesso giocando vicino a Retegui. Se oggi siamo questi, cioè l'Italia è questa, se manchiamo da una vita al mondiale, se Cambiasso non vale Renato Buso, che ha giocato anche nel Napoli, e Cristante è il primo cambio in mezzo al campo, è perché sono tantissimi anni che abbiamo pensato ai soldi delle televisioni e non a costruire strutture, istruttori e calciatori.
Esatto.
Questa è la verità.
Sì.
Questo paga la nazionale. La Spagna ha 11 talenti, l'Italia 2, forse 3.
Non li fa
in
crescere.
Campo. Questa è la verità. Questa è la differenza. Riccardo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Gianluca. Gianluca, io chiamo per una piccola rivalsa, ma giusto così per fare due chiacchiere.
Rivalsa nei confronti di chi?
Di qualche sorrisino che mi siete fatti la settimana scorsa su una mia considerazione.
No, noi non ci facciamo sorrisini, Riccardo, ma non sono maliziosi, vabbè, sicuramente, vabbè, ecco.
Vabbè,
quindi,
vabbè. Allora io chiamai, c'era Michele Platino, e cercavo di argomentare sulla questione di Lorenzo. E cercai di dire che poi insomma c'è stato qualche equivoco. Cercai di dire che se Conte gioca a 3 in difesa, Di Lorenzo forse lo ricorderà. Di Lorenzo è improponibile. Ieri abbiamo visto che marcature non è mestiere suo.
Nico Williams lo ha disintegrato, cioè umiliato, mortificato.
Non possiamo stare, chiunque ci fosse stato. Il problema è che lui gioca a 4, fa il braccetto di destra. Se deve giocare in marcatura, io tentai di spiegarlo, di dirlo, di argomentare, però insomma.
Poi, cioè, voglio capire una cosa, Riccardo, però, visto che tu mastichi di calcio,
sicuramente.
E mastichi di calcio, si capisce. Voglio capire Di Lorenzo, che è in una fase di regressione tecnica, parliamoci chiaramente, cioè quello che ha mostrato è una regressione tecnica. Io non so se dipenda da situazione psicologica, psicofisica, mentale, di non lo so.
Gianluca, abbi pazienza, è molto semplice. Di Lorenzo è quello di 2 anni fa o quello dell'anno scorso? Io credo che sia quello di 2 anni fa. 2 anni fa le prestazioni di Lorenzo erano quelle di oggi.
E cosa è successo allora?
Cosa è successo? È che ci sta l'alchimia della squadra che ha trovato dei ritmi, che ha trovato voglia di giocare.
No, Riccardo, piacere. Aspetta, non ho capito una cosa. Vuoi dire che le prestazioni di oggi di Di Lorenzo sono sovrapponibili a quelle di due anni fa?
Quelle di 2 anni fa.
2 anni fa giocava in maniera impressionante. Oggi non è più così.
2 anni fa, quando abbiamo perso lo scudetto per colpa di Mario Rui e di Lorenzo Insigne.
Lei dice 3 anni fa, quindi il primo anno di Spalletti, il primo anno di Spalletti.
Perfetto. Se voi ricordate, le prestazioni di Di Lorenzo erano alla pari di queste.
Quindi secondo lei, Riccardo, Di Lorenzo non è un giocatore eccelso, è un giocatore diciamo di medio livello.
Adesso ha 31 anni, il problema sta sulla valutazione.
Riccardo, però secondo te perché Conte lo vuole a Napoli assolutamente?
Il problema è che la Juve lo valuta 8 milioni, giustamente non si può valutare Di Lorenzo a 8 milioni, il problema sta solo là, perché ritornando al discorso tecnico, perché se non facciamo prima il discorso tecnico non ne usciamo. Se giochiamo a 3 come dice di voler giocare Conte,
sì, l'indirizzo di mercato è quello, di una difesa
a 3. Se poi gioca a 4, tentai di dirlo l'altra volta, a centrocampo, il braccio, l'unico braccetto sarà Olivera, non sarà Di Lorenzo di qua, quindi la questione è solo economica.
Quindi Di Lorenzo non può fare né diciamo il terzo della difesa a 3 né il quarto di un centrocampo. Una cosa è marcare da quarto dei 4 e una cosa è marcare da terzo dei 3.
No, però Gianluca, il problema è questo: se gioca a 4 ci mettiamo Lobotka, che anche sa Olivera dall'altra parte, ci sarà Polo Russo se resta, o quello che compreranno.
Ma devono prendere 2 esterni nuovi, prendono Manderson e Loco.
Bravo, quindi significa che probabilmente non trova posto nei 3 di centrali di difesa, non trova posto nemmeno al centrocampo. Questo è un discorso, poi tutto può succedere. Però se parliamo a bocce ferme, da terzo, da centrale di difesa è improponibile. Non è mestiere suo, ha giocato per 5 anni come quarto, giocare a 3 in marcatura è disastroso.
Grazie Riccardo, grazie. Nessun sorrisino, non si preoccupi, nessun sorrisino, per carità, ci mancherebbe altro. Tra poco avremo altri ospiti. 0816363663, abbiamo Enzo Montefusco con noi. Ecco, si è dilungato un po' Riccardo, che mastica di calcio. Mister, buon pomeriggio, ben ritrovato, come sta?
Buongiorno.
Pronto? Mister? È al supermercato?
Mister? Proviamo a ricontattarlo.
È alla cassa del supermercato.
Però
facciamo
a questo
così.
Punto approfittiamo per dare la pubblicità e lo ricontattiamo dopo la pubblicità. 3966699990, continuate a scriverci dopo o da leggere una decina di messaggi almeno. Interessantissimi.
Ma i 3-3 non li sentiamo, no?
Neanche ovviamente andiamo in pubblicità con i 3-3.
Tra poco Montefusco, che forse era alla cassa del supermercato, ho sentito salmone affumicato e succo di frutta all'albicocca. Sant'Aldo deve essere, la Sant'Aldo.
Ma
si può
tu
dire
sei
Sant'Aldo?
Così proprio naturalmente.
È della Parmalat, si può dire, o è pubblicità? Lo chiedo perché di fronte a noi abbiamo anche uno, diciamo così, si può dire o no? Sant'Aldo, si può dire? No, altrimenti senza Marte, quelli di Selex, quelli di 365.
Ma vogliamo andare avanti, andiamo in pubblicità.
Ancora, sto continuando.
Basta!
Un mondo più avanti con Forza Napoli Sempre, edizione estiva con Gianluca Gifuni e Emanuela Castelli, Panic Room qui in studio, e adesso c'è la coppia Spider-Man con Diabolik, che sarebbe Mario Palligiano.
Diabolik è un altro.
Diabolik è socio. Mario Palligiano, come possiamo definirlo? Flash oppure... come si chiama quello in vestito di giallo? Mio figlio ha anche il vestito di carnevale, quel supereroe vestito di giallo. No, che Titti? No. No, ma cosa Titti? Ha una tuta gialla. No, ma quali Minions? No, perché tu se ti senti un Minions, ti senti? Vabbè.
Il cattivo di Flash.
No, non senza. È il cattivo di Flash. Adesso dopo ve lo trovo. Perché
Gianluca,
adesso...
ma sarai daltonico.
No, adesso lo dico subito. Che cosa? Non scherzate, voi non conoscete la tuta gialla di un supereroe, è possibile.
Ma chi è sto?
Sì, Wolverine.
Ma è grave che io non lo conosca.
Non conosci i supereroi?
Non...
Tu hai le ali, conosco, ma non hai mai sognato. Allora, Enzo Montefusco è con noi. Mister Montefusco? Pronto? Mister Montefusco, che è ancora con noi. Chissà, forse.
Dove sta? In quale supermercato?
Sembrava stesse alla cassa di un supermercato. Al Dodeca. Però non lo so, perché ho sentito salmone affumicato su con l'albicocca. Mister Montefusco, buongiorno. Pronto? Mister?
Se la lascio qua, non ti vedi?
Se la lascio qua perché non le piace la mozzarella, mister? Non le piace la mozzarella? Lo speck.
Svegliatemi da questi.
Lo speck. Pronto, mister? Buongiorno.
Ma tu scusami, tieni al telefono 2 ore.
No,
ha ragione.
Mister, ha ragione. Era Riccardo che si è cimentato, diciamo così, in un'analisi calcistica.
Gianluca, ti sto sentendo adesso. Dimmi.
Dico no, che c'era Riccardo. Poi siamo andati in pubblicità. Senta, mister. Si parlava dell'impostazione del nuovo Napoli di Conte. Allora, l'indirizzo di mercato dopo l'arrivo di Marin dal Real Madrid, questo giovane di 22 anni, difensore centrale, piede destro. Napoli sta cercando di chiudere anche per Buongiorno e poi vuole chiudere per un altro difensore, quindi 3 difensori nuovi, i 2 esterni dovrebbero essere nuovi, si profila una rivoluzione e il Napoli giocherà con la difesa a 3, possiamo darlo per certo. Le piace questo disegno?
Ma almeno io sono quello che ti ricordi che se c'era un tifoso che ogni tanto mi mandava dei messaggi, dice vicino a me, mister, ma lei è rimasto un po' indietro, non sa che Conte ha provato tutti i moduli di gioco e giocherà col 3-4-3. Adesso invece dice, guarda, Conte è bravissimo, è il migliore di tutti, però io penso che giocherà 3-5-2 in cerchio, come si dice. Poi dipende dai 2 esterni, se sono attaccanti diventa un Napoli offensivo al massimo, se sono invece 2 mediani diventa un Napoli. Questo ti dico queste cose perché le abbiamo studiate, in più abbiamo avuto a Napoli un allenatore che ha quasi lui inventato, una avventura prima di tutto e poi Ulivieri quando venne a allenare il Napoli.
Certo, vero.
Che dipendeva, se giocava con l'esterno alto, se giocava con il terzino alto, giocavi a 3. Se invece erano 2 magari che facevano i centrocampisti, aiutavano di più la difesa e giocavi a 5.
Senta, mister, una curiosità, mister Montefusco. 3 difensori che cambiano, i 2 esterni che cambiano, l'attaccante che cambia, saranno almeno 6 le novità nell'11 titolare. Questa rivoluzione era opportuna e auspicabile anche per cambiare un po' aria, no, all'interno della rosa, della squadra.
Allora, tu sai come la penso, pare che ne abbiamo discusso anche un po' di tempo fa. Io sono contro le rivoluzioni, perché l'allenatore che arriva perderà molto tempo, perderà per amalgamare la squadra, per fare tutte queste cose, per cui penso che io avrei cambiato con 4-5 giocatori dei ruoli dove ormai mancano dei giocatori. È chiaro che se Di Lorenzo va via, Arascai va via, l'altro va via, è chiaro che tu comunque devi prendere un difensore centrale, comunque devi prendere un centrocampista e comunque devi prendere un attaccante, se non si meno, non deve andare via. Per cui dipende sempre da quello che cosa vuole fare la società e cosa vuole fare il nuovo allenatore. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che per noi tifosi è una garanzia, è uno che si fa rispettare, è uno che pretende determinate situazioni, è uno che in campo vuole dal giocatore il massimo e questa è la garanzia per noi tifosi. Poi se non vediamo, ci sono i famosi bambinielli, i napoletani che stanno ascoltando e capiscono bene cosa voglio dire, e dipende sempre da quello. Hai mai visto una squadra con un giocatore mediocre vincere? No, e allora vuol dire che lui si farà prendere i giocatori bravi
come l'Italia di ieri.
E lotteremo per fare bene.
Come l'Italia di ieri, dico.
Ma l'Italia di ieri ci sta pure, perché voi vi esaltate, io dico sempre voi in generale, cioè fino a ieri sera alle 19 l'Italia è grande partita,
bravo,
qui con l'Albania, è perché voi siete abituati a esaltare, bravo. Poi dopo 2 ore, ieri sera già hanno tagliato a tutti, allenatori, giocatori.
Mister,
è una mentalità non napoletana, proprio italiana questa,
mister, ma in effetti anche io, no, quando ho letto un elogio sperticato nei confronti della nazionale italiana vista contro l'Albania, mi era sembrato che si fosse un po' sottovalutato non solo l'avversario e le sue dimensioni, ma fondamentalmente anche la prestazione nel secondo tempo, dove l'Italia era abbastanza priva di quella personalità di cui si parlava, no?
Guarda, non ho sentito ultimamente.
Come?
Ma cosa hai detto?
Dicevo, anche il secondo tempo con l'Albania aveva mostrato qualche lacuna dell'Italia, poi ieri è venuta fuori perché ovviamente l'avversario era di altissimo livello.
Ma qua bisogna tornare sempre in partenza. L'Italia purtroppo ha dei giocatori, una volta, non voglio dire ai tempi miei, ma una volta i tempi della guerra, quando tu giocavi a calcio, invece al campo si chiamavano Rivera, Mazzolo, Bulgarelli, Luriani e cose, per cui erano determinati giocatori. Adesso giocano giocatori che sono giocatori normali, sono giocatori come qualunque altra nazione, perché il calcio, diciamo che ha perso molto sotto l'aspetto tecnico. Adesso piace che uno corre, diventa anche un giocatore di Serie A. E se non hai i famosi giocatori bravi, fai più fatica, non c'è niente da fare, al di là poi delle bravure dei calciatori, degli allenatori. È una così l'Italia per me è la squadra che ha dei giocatori esaltati, di più di quello che Walker. E per cui quando poi trovano gli avversari un pochino più pronti vanno in difficoltà.
Auguri di buon onomastico a Gigi Soriani, a tutti Luigi, le Luise, le Marie Luise di oggi è San Luigi, vedo un Gigi Soriani con una,
ragazzi, qui è la fine,
un vassoio di dolci, sì.
Saluto, scusami perché qua c'è la polizia. Senti, ma ti ricordi che cosa andavano hanno combinato a Fabio Rucci? Ti ricordi che diceva?
Come no,
sì.
Come no.
Allora lo vedi giocare la prima partita, la seconda, che cosa devi dire?
Grandioso, gran bel giocatore.
Non niente nessuno. E allora vedi il calcio è fatto di queste cose qua.
Senti, mister, ma se c'è la polizia possiamo rubarle altri 10 secondi perché le voglio dire.
Buon... Ma se mi vedo con telefono in mano, magari mi fai fare una molto.
Dico, no, lei glielo dica, però ce l'hai passi.
Faccio pagare a Giovanni.
Buongiorno, 25 anni. Marin, 22 anni. Vanderson, 23 anni. Locò, 22 anni. Il Napoli sta cercando di ringiovanire anche la rosa e anche i titolari, però manca sempre il leader, il giocatore di esperienza. Lo prenderà in difesa, secondo lei?
Perché tu sei come ti vedi, tu sei un grande amico, mi ti devo offendere. Ma scusi, è male che giochi nel Barcellona,
che giochi, ok, va bene.
Io ho giocato in Serie A 17 anni, se tu hai le qualità, ma che significa l'esperienza?
Ma almeno uno lo devi prendere, o no? Un
ma
leader.
Ma lo prenderanno sicuro, che pare che Conte non prenderà qualche giocatore, ma già quelli che ci sono, gli esperti del Napoli, l'Angri sa, Lobotto, che sono loro la garanzia per quanto riguarda l'esperienza. E poi ci vogliono i giovani, ma ci vogliono i giovani bravi e dargli fiducia a farli giocare, se poi gli fai una partita due e poi lo bruci, hai rovinato un altro calciatore.
Mister, ci saluti la polizia, auguriamoci che non...
Te lo dico, è colpa tua. Guardi, ecco. Radio Marte, Gianluca e Gifone.
Ecco.
Grazie. Grazie, mister. Grazie a mister Enzo Montefusco. Grazie per essere stato con noi. Grazie.
Allora, Gianluca, però lo devo dire, a parte che arrivano gli auguri a Gigi Soriani e siamo contenti di trasmetterglieli da parte del nostro pubblico, ovviamente, però... è la fine del mondo, perché Gigi Soriani che porta cioè che offre qualcosa a noi e non chiede il caffè. Cioè, è possibile questo?
Ancora non l'ha chiesto.
No, non l'ha chiesto, abbiamo le cuffie, non lo abbiamo
sentito.
No,
ti assicuro che non l'ha chiesto, che siamo qui. Appena usciamo lo chiede.
Lo chiede? Ha chiesto, Palligiano, ha chiesto il caffè.
Lei pensa che sono 21-22 anni che mi dice ogni volta che entro, sai chi ti manda salutando?
Sì,
dice,
sì.
Ti manda salutando e io dico chi? Raffi. E chi è? Non si sa. Prima il cavalluccio colorato e adesso Raffi.
A me dice la stessa cosa, però la risposta è molto diversa. Sai chi ti manda a salutare? Chi? E mi risponde in un altro modo. Bravo Mario Palligiano.
Questo è Palligiano, che ha detto? Che ha detto? Ripeti.
Che ha detto? Palligiano, vieni in onda, ti invitiamo in onda, vai.
No, va bene, oggi, questa è proprio la versione estiva, ma super estiva di Forza Napoli sempre.
Torniamo
tra poco,
tra
difesa
pochissimo.
3, esterni, attaccante, rivoluzione nel Napoli, questo è quello che dice l'indirizzo di mercato. E Conte presentato alle 15:15, l'unico che lo sa perché questo è l'orario è Mario Palligiano, che tra poco
ce lo dirà,
mercoledì prossimo, 26 di giugno, è insomma una linea di demarcazione tra il passato e il futuro del Napoli,
che
26
bello.
Giugno 2024. Antonio Conte a Palazzo Reale. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli per questo appuntamento con Forza Napoli Sempre, edizione estiva. Mario Palligiano adesso è in regia, se partisse Kvaratskhelia potrebbe essere sostituito da Nico Williams, magari, cari amici, perché ieri sembrava una furia, Ciro dal mercato, Caramanico. Nico Williams da genitori ghanesi, naturalizzato spagnolo, il fratello, tant'è che il fratello gioca a pallone come lui e gioca nella nazionale del Ghana, mentre invece Nico Williams ha scelto di giocare nella nazionale spagnola. Un gran bel giocatore, davvero un gran bel giocatore, è giovanissimo, è nel novero dei calciatori che il Napoli insomma sembra voler prendere, cioè tutti giovani, per cercare di ringiovanire anche questa rosa, magari inserendo un calciatore in difesa, possibilmente di grandissima esperienza, un leader di grande esperienza e personalità soprattutto. 0816363633 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Sono un tifoso del Napoli e mi pongo questo quesito. I veri casi di Lorenzo con il suo agente, Kvara con suo padre, il suo agente eccetera, dimostrano una problematica nella gestione dei giocatori. Volendo fare un paragone con la Juventus, con il caso Rabiot ed anche il caso Allegri che sparisce in un paio di giorni in una nuvola di fumo dopo tutto quello che è successo, tutto ciò non denota forse una mancanza di stile e professionalità? Il Napoli non deve crescere soprattutto in aspetti come questi? I panni sporchi dovrebbero lavarsi in famiglia. Forse ha ragione questo amico, cioè il clamore che si crea nei casi a Napoli e che perdura per settimane, mentre invece altrove dura al massimo un paio di giorni, poi sparisce, perché per esempio di Allegri non si parla più. Eppure è un caso molto eclatante.
Sai che con Conte secondo me questa cosa finirà, cioè una volta che Conte si sarà insediato davvero e avrà preso in mano le redini del Napoli, anche della gestione un po' a 360 gradi, come spero sarà anche su determinati aspetti, io credo che queste uscite così plateali da parte degli stessi addetti ai lavori, quindi di procuratori, agenti eccetera, verranno molto ma molto arginate. Lo hanno detto anche diversi ospiti ai nostri microfoni anche nelle passate giornate. Insomma, a me non è piaciuto per niente la gestione del caso, ma non mi sono piaciute proprio le parole dell'agente di Kvaratskhelia e del padre, che dice vuole giocare la Champions, dicono entrambi vuole giocare la Champions, però insomma la Champions va anche conquistata sul campo e quest'anno i giocatori del Napoli, Kvara compresi, non sono stati in grado di conquistare la Champions. È troppo bello rimanere in un posto che ti scopre, ti valorizza, usufruisce ovviamente anche delle tue qualità professionali e poi però dopo fare un attestato di disistima sostanzialmente, o almeno così poteva essere interpretato nei confronti della società che comunque ti ha fatto conoscere al grande calcio. A me questa cosa non è piaciuta.
Nando Orsi, buon pomeriggio Nando.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, mister.
Ciao, ciao.
Volevo chiederti, tu sei un ex portiere oltre ad essere allenatore, il Napoli ha lasciato intendere che il suo indirizzo è comprare tre difensori. Il primo è Marin, che arriva dal Real Madrid, 22 anni, 1,91 m, piede destro, lunedì visite mediche. Poi Buongiorno del Torino, il Napoli sta accelerando per questa trattativa, e poi un terzo difensore. Ma tutti questi difensori, ti chiedo innanzitutto se era il caso di cambiare così tanto in difesa, soprattutto se si gioca con una difesa a tre come pare, e poi se c'è bisogno anche di un profilo di grande esperienza e personalità che continua a mancare. Tu da portiere cosa dici, da ex portiere?
Ma io dico che anche in questa emittente e anche in altre, o a Napoli, io vengo spesso, cioè si è sempre parlato di una difesa del Napoli disastrosa.
Sì.
Nel momento stesso che il Napoli cambia tre difensori, vuole tre difensori, io penso che l'allenatore abbia chiesto espressamente altri tipi di giocatori. Poi dopo starà al Napoli andare a comprare, però sono profili che secondo me uno come Buongiorno, italiano, è abituato a giocare a tre, è un comandante della difesa, quindi mi sembra che può andare bene. Ma rinugua, cioè in generale dico che quando tu prendi uno come Conte sai anche che qualcosa devi cambiare, molto devi cambiare, perché lui vuole certe situazioni che non sono, che non è che vuole giocatori, però vuole giocatori adatti al suo modo di interpretare il suo calcio. Quindi a me sembra giusto andare a cercare cose, cioè se tu cambi totalmente guida tecnica e prendi uno come Conte, devi abituarti anche a una specie, una piccola mini rivoluzione. ed è quello che succederà quest'anno.
0816363 anche Corsi dunque d'accordo sulla rivoluzione.
Mister, le volevo fare una domanda. Di Lorenzo nel 3-4-3 o nel 3-4-2-1 che si prospetta per il Napoli di Conte potrebbe essere funzionale, perché è nato un dibattito qui su Radio Marte con i nostri ascoltatori, mi piacerebbe avere la sua.
Ma guarda, Di Lorenzo può fare sia il quarto che può fare anche il terzo di difesa, quindi può fare tutte e due le cose.
Ma come? Può farlo però.
Che vuol dire?
Tutti possono farlo, diciamo, questo Di Lorenzo può farlo, perché visto che è regressione tecnica.
Stavo dicendo questo, sono due anni che Di Lorenzo, prima con Spalletti, ha giocato tutte le partite, compresa la Champions.
Ecco.
L'altro anno con tre allenatori cambiati ha giocato tutte quante le partite. E diciamo che è uno che adesso sta giocando il campionato europeo, quindi sono tre anni che non si ferma. Beh, diciamo che uno come lui avrebbe anche bisogno di stare, non so, un mesetto fermo,
ecco.
Cioè proprio per ritemprare. E poi dopo andare a sviluppare, no? Quando tu hai un giocatore che ti può fare tutte e due le cose, secondo me è un valore aggiunto.
Mister, ma ieri Spalletti, proprio alla conclusione della partita contro la Spagna, ha addebitato parte della prestazione negativa, molto negativa, dell'Italia alla condizione fisica. Ma anche la Spagna veniva da tanti impegni, cioè i giocatori che hanno giocato per la Spagna venivano da tanti impegni. Cosa è successo secondo lei?
Ma ieri sembrava una partita di allenamento.
Sì.
Cioè sembrava veramente che la Spagna fosse tornata ai tempi di Xavi, di Iniesta e di questi giocatori qua, dove erano praticamente imprendibili. Io con la Croazia la partita prima, nonostante abbia vinto 3-0, non l'ho vista giocare così. La Spagna l'ho vista ultimamente e anche in delle partite così non giocava così. Ieri con l'Italia ha capito che il modo per andare ad affrontarla era proprio ad andarla a aggredire nell'uno contro uno, sugli esterni, nel recupero palla alto. Ma è un po' quello che io pensavo potesse fare anche l'Italia contro la Spagna, no? Perché Spalletti solitamente è sempre un gioco molto offensivo, invece la Spagna ti ha costretto praticamente a stare nei tuoi 16 metri per tutta la partita.
È l'Italia che deve cambiare registro al di là della qualificazione agli ottavi, perché
non trova sempre la Spagna, Gianluca. Cioè,
no, ho capito, però agli ottavi o ai quarti trova una squadra di quel livello.
Ma ieri una squadra come la Spagna secondo me batteva pure la Germania, perché ha fatto una partita che io non me la... Cioè veramente straordinaria, cioè è andato tutto bene, tutto, qualsiasi cosa, il recupero palla, i contrasti, l'uno contro uno, è andato tutto bene.
Ma quell'esterno sinistro Cucurella, che io avevo visto Cucurella. Poco, ma una cosa incredibile, cioè su tutti i palloni è intervenuto, tutti,
ma ieri è ovvio che poi dopo quando hai dall'altra parte giocatori che non stanno tanto in condizione, una partita così che già gioca male, è logico che va tutto bene a quegli altri.
Senti, ma perché Meret? Perché Antonio Conte non ha messo in dubbio Meret? Nel senso che Meret sembra poter essere il portiere anche l'anno prossimo.
Perché l'avete messo in dubbio soltanto voi a Napoli, Meret. Se un allenatore così non mette in dubbio Meret, vuol dire che ha altre priorità, vuol dire che si fida. D'altronde io vi faccio il discorso del Milan di Pioli, no? E Pioli out, chissà chi è sembrato che devono prendere, poi dopo prendono un allenatore, prendono Fonseca e non sono contenti. Allora tu vai a darvi a Meret, chi prendi? Vai a prendere un giocatore, un portiere libero, bravo, di spessore, che possa essere come Meret. Voi potete dire benissimo che ce ne sono tanti, io invece non penso.
Caprile può fare il secondo di Meret?
Assolutamente sì, Caprile può essere il futuro del Napoli, però deve star dietro. Perché adesso quest'anno è un'annata dove allenando il Napoli una volta a settimana c'è una grandissima possibilità.
Nando, grazie per essere stato con noi, ti facciamo salutare Francesco Modugno che è dall'altro lato, da Sky Sport. No.
Ma dove sta? Castel Volturno, dove stai?
No, ma posso dire che mi manchi.
Anche tu mi manchi tanto. Anche tu mi manchi tanto, come diceva Fausto Leali. Esatto.
Ecco, giusto. Beh, vedi abbiamo creato un momento di
comunque vi voglio bene, però che dobbiamo fare? Ci rivedremo quest'altro anno, dai.
Beh, sì.
A presto.
Ce ne vogliamo di bene. Ciao.
Grazie Nando Orsi, ciao Nando.
Arrivederci.
Ci vediamo presto. Francesco, insomma, hai sentito i temi? L'indirizzo è un Napoli a 3, la difesa a 3 che cambierà tutti e tre i difensori, però, cioè saranno tutti e tre nuovi a questo punto. E questo sembra sia l'indirizzo.
Non lo so. Ti dico che qualche dubbio, qualche riflessione io comincio a farne. Vediamo come evolve. Mi pare di poter dire
che del Napoli passato in difesa l'unica, diciamo, tre quarti di certezza è Rachmani. Non so se poi alla fine come titolare o come, insomma, opzione in un pacchetto che sta giocando a tre, chiaramente quantitativamente destinata ad aumentare, almeno se ne vogliono cinque, meglio ancora se sei. E poi bisogna capire, perché se nell'idea di Conte Di Lorenzo e Olivera possono essere considerati anche due terzi, cioè il mezzo destro e il mezzo sinistro, è chiaro che, diciamo, nelle scelte e nelle valutazioni qualcosa può cambiare. Però la situazione di Lorenzo è davvero così complicata, insomma, io mi metto di lato, no? Parallelamente e guardo, e ho contezza della fermezza assoluta del Napoli di Antonio Conte, ma ti dico anche della fermezza di Lorenzo e del suo entourage, di Mario Giuffrè, il suo procuratore. È una situazione che devo dire la verità, sta prendendo una piega complicata, più di quanto io pensassi. Io pensavo, vabbè, ma dai, poi così, come in tante storie di mercato, alla fine il dialogo, il buon senso, si trova il modo per, invece le parti sono ancora molto ferme sulle proprie posizioni.
0816363 per intervenire con noi in studio e con Francesco Modugno da Sky Sport in linea al telefono. Si profila una mezza rivoluzione anche all'interno dell'undici titolare, perché se dovessero cambiare tre difensori, magari due esterni di centrocampo e l'attaccante, già sarebbero sei, però vedremo. In ogni caso, i giocatori che il Napoli segue, da Buongiorno 25 anni, Marin che lunedì svolge le visite mediche 22 anni, eventualmente Wanderson che è l'esterno a destra 23 anni, Loco del Brest che l'equipe questa mattina vuole molto vicino al Napoli, 22 anni. Insomma, è un Napoli che cerca giovani e che vuole ringiovanire la rosa, possiamo dirlo che l'indirizzo è anche questo, Francesco?
Ma lo è sempre stato, cioè va riconosciuto al presidente De Laurentiis, alla proprietà, alla società, sempre una visione prospettica, futura. Il Napoli non ha mai preso sostanzialmente giocatori molto, diciamo, fatti, no? di quelli fatti e finiti. L'idea è sempre stata scovare talenti con margini di crescita, con un potenziale importante che potessero poi in ottica aziendale anche avere una propria rivendibilità. Ecco perché per esempio sono curioso, no? di alcune possibili operazioni. Da un punto di vista filosofico, Lukaku non è mai stato un obiettivo del Napoli. 31 anni, un ingaggio di certo tipo, una rivendibilità è complicata, perché insomma l'età è quella che è. A questi calciatori il Napoli non ha mai pensato, però poi cambiano tante cose, e infatti le cose stanno cambiando, secondo me, sotto tutti gli aspetti.
Ma secondo te, Francesco, proprio a proposito di questo, con il Napoli, proprio rapidissimamente, con il Napoli che non avrà i proventi dalla zona Champions, insomma, eccetera, conviene poi prendere un calciatore di 31 anni che comunque ha un ingaggio importante, anche se magari riuscirà a trattare sul valore della clausola?
Guarda, ti dico, il fatto che non ci siano i proventi della Champions non è un problema. Il Napoli, da un punto di vista economico e la gestione, è così virtuoso che ha 80 milioni di attivo in bilancio, ha fatto da 300 milioni a 140 milioni quasi di riserva. Per un anno non è un problema. Se parliamo da un punto di vista tecnico, Lukaku, allenato da Conte, allenato nel fisico e nella testa da Conte, giocando una volta a settimana in Serie A, per me resta ancora un centravanti immarcabile. Poi è chiaro, insomma, c'è una filosofia aziendale che è sempre stata, insomma, orientata in un certo modo, però ti dico, e faccio veloce, qualcosa sta cambiando. Il Napoli mai aveva fatto delle operazioni con la recompra, il Napoli mai aveva fatto dei tweet in termini di comunicazione di mercato per dire questi due da qui non si muovono, e quindi sai, è chiaro che c'è una nuova direzione sportiva, secondo me qualcosa di differente si comincia a vedere.
E ti salutiamo così, Francesco, come sempre,
porta le angurie,
un'atmosfera di sabbia bianca, un po' di mare limpido con queste giornate di caldo. Buona giornata e buon lavoro a Francesco Modugno. A presto.
Ciao,
Francesco.
Francesco,
tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Emanuela Castelli, Panic Room con noi, che riceve anche i complimenti di
però,
Panic Room.
Devo dire, ho ricevuto i complimenti e ringrazio i tanti amici che ci hanno scritto, uno in particolare che ha scritto una cosa molto bella, però ti è arrivata una quasi lettera d'amore.
Ah, Gianluca. Salutiamo Pasquale Galasso.
Veramente
Pasquale Galasso,
cosa,
che è un ascoltatore.
Sì.
E allora, sentiamo un po' di messaggi vocali, eccone qua uno,
Buongiorno ragazzi, Gino d'Aversa. Allora,
buongiorno,
secondo
Gino.
Me l'indirizzo tattico di come giocheremo non viene dall'acquisto, dalle voci dei centrali difensivi, perché comunque se giochi a 4 ce ne vogliono due titolari e due riserve, quindi fanno 4 giocatori. Devi vedere pure chi vendi, Ostigard, Nathan o Jesus. Quindi non viene da là, ma viene dal se le voci di mercato sono vere, da questo Loku e Vanderson, che a me sembrano due quinti.
Sono
uno
due
di sinistra e un altro di destra, quindi penso che se sono vere queste voci, Conte vorrà giocare con il centrocampo a 5
o a 4 con due esterni a tutta fascia. Queste, sentiamone un altro, ma quello è sembra essere l'indirizzo.
Cambia tanto però col centrocampo a 5, perché poi dovrebbe essere un 3-5-2, quindi con il secondo attaccante che potrebbe essere Raspadori, però poi le ali.
Però il 3-4-2-1 si può trasformare in 3-5-2,
certo,
come?
Certo.
L'importante è che uno dei due che sta dietro la punta sia uno Zielinski,
sì, esatto,
che possa arretrare all'occorrenza sulla linea dei mediani. In quel caso andrebbe ad arricchire i due mediani, diventerebbero tre, con lo Zielinski di turno sulla linea dei mediani, e i due esterni a tutta fascia, che erano i due quarti, diventerebbero i due quinti.
E questo potrebbe farlo Raspadori.
Raspadori di meno, ci vorrebbero dietro la punta un Raspadori e un giocatore che faccia lo stantuffo alla Zielinski,
che non abbiamo in rosa,
un Cup Miners per intendere, ci vorrebbe un Pasalic anche, ecco, ci vorrebbe un giocatore del genere che possa essere offensivo con gli inserimenti giusti ma anche mediano.
Non lo abbiamo però,
no,
non lo abbiamo.
Non c'è in rosa in questo momento. Sentiamo un altro messaggio.
Buongiorno a Radio Marte, buongiorno Gifuni. Avrà anche ragione l'amico che parla di poca professionalità, dei panni sporchi, ma se i procuratori sono loro a parlare, che colpa ne ha la società Calcio Napoli? Che colpa ne ha? Me lo spieghi.
Va bene, che colpa ne ha?
Vero, ci sono arrivati tanti messaggi di questo tenore, anche scritti al 339-666-9990.
Ma me lo spieghi, lo devo spiegare io? No, per me la società non ha colpe,
no,
perché la società
ha
qui è il gioco delle parti. Il procuratore fa ovviamente il gioco della sua, della propria parte, e vuole cercare anche di abbassare il prezzo del cartellino per cercare di vendere il giocatore più facilmente, no?
No,
il Napoli però deve rispondere dall'altro lato e cercare invece di dire sempre che il giocatore è incedibile per tenere alto il prezzo del cartellino e cercare eventualmente in caso di cessione di guadagnare.
Ragazzi, dal Napoli questa volta io credo assolutamente nessun errore. Io penso che l'errore del Napoli sia stato nei confronti di Kvaratskhelia, questo rinnovo infinito, lo si fa, non lo si fa, lo si fa prima dell'Europeo, dopo l'Europeo, alla fine della stagione. Questo ha comportato una serie di situazioni che poi hanno portato a delle uscite che io reputo assolutamente infelici nei confronti del Napoli da parte del procuratore e anche del padre del calciatore, perché non si può, guarda, io rimango proprio male nei confronti di certe parole, anche se capisco totalmente la logica delle parti, capisco il voler anche ambire a situazioni, a scenari diversi per il proprio calciatore assistito o per il proprio figlio addirittura, però insomma ci sono dei confini che forse non dovrebbero essere valicati. In
allora via, Brunello ci scrive che è una notizia, il Ministero della Cultura ha indetto un bando di concorso per la nuova figura professionale di braccetto. Un ruolo che tutti potrebbero interpretare, ma che nessuno sa cosa vuol dire. Diventa braccetto anche tu. Scendi in campo e il mondo ti aprirà le porte. Speriamo non la porta del Napoli, perché sarebbe rimanere chiusa.
Con braccetto si aprono le porte facilmente.
Dipende
si
da chi sia il braccetto.
No, però davvero Gianluca, spiegalo in una parola, una
allora,
frase.
Il braccetto non mi piace come frase.
No, non ci piace.
Sta ad intendere nel gergo moderno del calcio, contemporaneo del calcio, il giocatore in una difesa a tre che ricopre il ruolo di terzo difensore a destra o terzo difensore a sinistra e non quello centrale dei tre, per intenderci, e quindi si chiama braccetto di destra e braccetto di sinistra da parte di qualcuno. A me non piace. No. Preferisco terzo a destra o terzino a destra della difesa a tre e terzino a sinistra della difesa.
Ma noi siamo
a
antichi,
tre.
Siamo antichi.
No, però questo braccetto io lo conosco sotto i pneumatici, anzi forse a me non funziona. Io l'ho cambiato quando ho fatto l'incidente, il braccetto.
Costa pure un sacco di soldi.
È 300 euro, circa 350, 400, cose del genere, il quello è il braccetto, insomma, nell'automazione, automobile, le autovetture hanno i braccetti. E adesso scopriamo, il Ministero della Cultura lo ha sancito con questo nuovo
Brunello
concorso, che anche le squadre di calcio hanno il loro braccetto.
Braccetto, comunque è un concorso aperto, quando scade? Scade il 31
luglio. 31 luglio.
31 luglio.
31 luglio, vedi che tra poco poi apriranno anche il nuovo termine, dopo braccetto sarà pneumatico. Chi potrebbe essere il pneumatico di una difesa?
Ecco, pneumatico, però c'è il rischio che si sgonfi, quindi non so quanto sia.
Il battistrada, chi potrebbe essere il battistrada di una difesa? Cioè,
la catena ce l'abbiamo, la bravo Palligiano.
Le catene ci sono, il braccetto c'è, manca il motore. Manca lo stantuffo.
Il motore lo botta.
E lo stantuffo c'è anche, la Zielinski, e quindi mancano pneumatici e battistrada.
C'era.
Siamo
a proposito, ma chi viene al posto di Zielinski? Wanders.
No, Wanders gioca a destra.
No, perché gioca a destra, bravo. Chi viene? Aspetta.
Non c'è nessuno.
Perché noi, diciamo, al Napoli servirebbe un centrocampista di grande qualità, anche con grande capacità di propensione offensiva, di inserimento tra le linee, visione di gioco, come era quella di Zielinski, che ci è mancata tantissimo contro il Barcellona. A mio parere quella scelta ancora grida vendetta. Detto questo, però, andiamo dal nostro prossimo ospite, vediamo che cosa ne pensa il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Bentornato su Marte.
Buongiorno ragazzi, ho sentito un attimo mentre vi insolivate e mi ha fatto tanto piacere sentirvi parlare in modo propositivo, sento un po' di entusiasmo, trapela un bello spirito che non sentivo nel passato, mi fa piacere.
Ecco, ma lo spirito, perché l'indirizzo del mercato del Napoli, parliamoci chiaramente, poi Conte lo ha già confidato, giocherà con la difesa a tre. E allora, Marin svolgerà, arriva dal Real Madrid, le visite mediche lunedì. Per Buongiorno il Napoli accelera, vorrebbe prenderlo, e c'è l'intenzione di prendere anche un terzo difensore. In più i due esterni a tutta fascia, in più l'attaccante che sostituirà Osimhen, si profila una rivoluzione all'interno dell'undici titolare, con almeno sei giocatori nuovi, Lucchesi. Questo è l'indirizzo.
Ma io credo che era messo nel conto, no? Si sta parlando di una ripartenza, si è usato anche la parola rifondazione, è chiaro che per una serie di motivi X, perché motivi tecnici, tattici, perché era di opportunità, fine di un ciclo, ci sono dei momenti in cui si riparte, c'è una guida tecnica che è un riferimento da un punto di vista di scelte operative, e queste sono operazioni funzionali. È bravo chi ne sbaglierà di meno, ma l'entusiasmo, l'atteggiamento e l'approccio mi sembra bellissimo, ottimo, e quindi auguriamo buon lavoro a questo.
Ma lei, che è un dirigente navigato di grande esperienza, quando un direttore sportivo, una società, si trova di fronte a due casi spinosi come quelli di Di Lorenzo e di Kvaratskhelia, per i quali entrambi gli agenti hanno dichiarato che i due vogliono andare via da Napoli, quindi dal club, il dirigente, il direttore sportivo, come si deve comportare in questi casi? A lei è successa una cosa analoga in passato?
È successo tante volte, purtroppo meno male, nel senso che io non vedo mai non vedo mai niente di catastrofico anche nel tirare una trattativa e poi cedere il giocatore, perché quindi ci sono delle volte in cui conviene cederlo un giocatore che tenerlo contro voglia oppure comprare a soldi la sua convinzione. Io credo non ci sia errore più grave di uno di questi due errori, ma sempre per gli errori fatti nella vita. E io credo che ci sono dei momenti in cui è giusto anche chiudere le rapporti e ricominciare da capo, e talvolta si chiude una porta veramente insieme a un portone. Il procuratore fa il suo mestiere, io di solito si parla di giocatori, si prova anche formalmente, perché non c'è nulla di male, il dipendente del club è il tesserato, non è la gente. Talvolta tra le parole della gente e le parole del calciatore c'è una piccola discordanza. Quando unisce la gente, riporta veramente fedelmente, non tanto per le parole, ma quanto proprio, la determinazione, l'atleta la riconferma, lì la società è davanti a una scelta. Quello di provare a fare il braccio di ferro funzionale, a tirare la trattativa alle migliori condizioni e poi mollarlo e cederlo, e nel frattempo attivare l'attività di ricerca di un sostituto, oppure dare un esempio, perché se ne bastona uno lo capiscano un po' tutti, no, qua come abbiamo noi, qua c'è un contratto, tu lo devi rispettare, e così anche gli altri impareranno. Sono sempre operazioni un po' limite, non credo esista una regola, esiste il buon senso.
Direttore, prima stavamo parlando e Gianluca aveva fatto una bella osservazione sul possibile ringiovanimento ulteriore della rosa del Napoli, con tanti calciatori a partire da Buongiorno che sono relativamente giovani, 22, 23, 24, 25 anni, lo stesso Buongiorno. Abbiamo anche sottolineato come in Spagna si faccia giocare Yamal, ovviamente un talento purissimo, un fuoriclasse, un predestinato, ma in Italia che cosa manca perché si possano anche produrre calciatori che siano subito pronti, anche da giovanissimi, che siano dei talenti? Perché si è visto anche ieri in nazionale, in Italia mancano talenti giovanissimi.
Sì, qui ci si potrebbe fare un libro di 12 parti. No, in realtà io vedo il discorso sia abbastanza tirato, ma si ricondua poi sostanzialmente uno, l'aspetto culturale, non c'è niente da fare. Culturalmente noi abbiamo questo limite, lo dobbiamo superare in un mondo che cambia, in un mondo che va verso una tendenza diversa, perché secondo la produzione, la brutta parola ma vera, produzione di giovani, i nostri giovani fanno molto bene a livello primavera, arriva a livello giovanile, abbiamo i nazionali che sono le migliori a livello europeo, e poi arrivano i giocatori, non trovano sbocco con la prima squadra, perché? Perché le nostre squadre sono piene di giocatori stranieri, soprattutto in certi ruoli. Non gioca un italiano. Quando la nazionale italiana, Spalletti, deve scegliere la rosa su 175 tesserati che in Serie A possono giocare in nazionale, possono, vuol dire sono giocatori italiani, i tesserati della squadra italiana, il resto sono tutti stranieri, è chiaro che la scelta è parziale. Quindi questi ragazzi giovani che arrivano trovano spazio occupati, bisogna cambiare tante cose, ma io credo l'aspetto fondamentale sia l'aspetto culturale su cui dovremmo cambiare tanto.
Si è pensato, diciamo prima, troppo negli ultimi 20 anni ai soldi delle televisioni e zero alle strutture, agli istruttori che non sono stati curati, e soprattutto quelli che ci sono vengono pagati una miseria. Gli istruttori dei giovani calciatori vengono pagati una miseria, sono invece quelli che dovrebbero far crescere il calcio in Italia.
Guarda, i formatori. Si parla di insegnanti a scuola, di maestri alle scuole elementari, di allenatori che insegnano ai ragazzi nelle accademie, nelle giovanili, questo sport, di formatori, chiamiamoli così, i formatori devono essere più qualificati, e le infrastrutture, i campi di allenamento, gli spazi da dedicati. Io credo che attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei formatori, nell'arco di un ciclo generazionale di settore giovanile, di solito si parla di 5 anni, credo potremmo cominciare ad avere dei miglioramenti ulteriori, ma a condizione che poi ci sia lo sbocco prima squadra, perché se tu produci giovane, poi a 20 anni deve andare a giocare a destra e a sinistra, o rimangono lì nelle sacche e non riescono a risolvere, perché pieno giro di stranieri, è chiaro, siamo tutti attaccati.
Ma cominciamo insomma in linea con le direttive dell'Unione Europea, quindi senza ovviamente mancare di rispetto alle leggi europee della libera circolazione degli individui, delle persone e del lavoro, di limitare il numero di stranieri nell'11 titolare, a 3 o a 4.
Perdona, fammi una roba che secondo me è carina, vedi? Nessuno qui può mancare di rispetto alle limitazioni. Io non voglio dire che gli italiani sono meglio europei, io faccio un'altra osservazione: se il 65% dei giocatori giocano in Italia sono stranieri, ma di questo 65% solamente il 55% gioca titolare, vuol dire che c'è un 25% di giocatori
mediocri
che sono uguali a nostri, perché se non giocano non sono campioni, che sono su 600 tesserati in Italia. Si sta parlando di 150-200 circa giocatori che occupano un posto, occupano un ruolo, ma non sono protagonisti. Allora la domanda è culturale, la domanda.
A che serve prendere tutti questi stranieri?
Infatti. siamo arrivati al dunque.
Grazie, ne parleremo e faremo un approfondimento con lei, Lucchesi, prossimamente, se lei è d'accordo. Perché
quando volete, ragazzi, sempre piacere.
Questo tema. Grazie a Fabrizio Lucchesi. Voliamo in pubblicità, salutiamo Mara Molaro, la nocciolina di papà, che è alle spalle di Mario Palligiano. Che c'è, Mario? Tutto bene? Bitch or non bitch?
Gianluca, c'è un estratto dalla conferenza stampa di Luigi De Laurentiis.
Gli facciamo gli auguri, oggi sono massimo,
esatto,
anche San Luigi.
Gli facciamo gli auguri allo stadio San Nicola, l'ha tenuta la conferenza proprio questa mattina e se ne esce con delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti del padre. Ricorderemo, no, che Aurelio De Laurentiis aveva parlato del Bari quasi come una seconda società di famiglia.
La seconda squadra, no? Rispetto al,
esatto,
Napoli, siamo
quindi
una succursale del Napoli.
Proviamo ad ascoltare un estratto prima di andare dal nostro prossimo ospite.
Chiaro, ma le parole che di mio padre hanno fatto male anche a me all'epoca, mi sono dissociato, non è facile da figlio prendere certe decisioni, no? Quando ci si dissocia, quando comunque si lavora in un gruppo, che siamo un gruppo di lavoro, facciamo cinema, abbiamo il calcio, abbiamo altre aziende, quindi comunque ci confrontiamo. Che mio padre possa dire delle cazzate, penso che sia pubblicamente ormai... diciamo, no, per tutti abbastanza chiaro, quindi devo convivere anche con questo. È ovvio che quando entra nella mia sfera lavorativa, dopo tanto impegno, diventano dei danni. È ovvio che lui, diciamo, probabilmente, e non per giustificarlo perché non lo giustificherei mai, ma davvero difendeva la multiproprietà e nel difenderla poi ha utilizzato delle parole sbagliate. Diciamo, ovvio che non voleva costruire o crearsi dei nemici, perché comunque, ripeto, cosa vogliamo fare? Cioè, cos'è la multiproprietà? La multiproprietà, siamo due imprenditori privati che hanno creduto in due brand sportivi e ci crediamo. Purtroppo lui, appunto, ha avuto delle uscite infelici, ci siamo confrontati, però poi qual è la verità? Che questo gruppo immette molti denari in questa azienda, molti denari a tutela dell'azienda stessa. In passato questa società è fallita. Questo non potrà mai accadere con la nostra proprietà. E anche se poi, appunto, al Senato sono state dette certe parole, ma non erano parole volute. Probabilmente è stato uno sragionamento, come a volte accade. E purtroppo, ecco, ripeto, delle cazzate vengono dette ogni tanto, ma che devo fare? Tutti abbiamo un padre che può essere scomodo, comodo. Io vado avanti, perché poi la verità è che il Bari è la mia società, la gestisco, la amo.
E allora, se il figlio di Aurelio De Laurentiis, Luigi De Laurentiis, ha imparato a convivere con le cazzate, citazione sua, del padre, proveremo a convivere anche noi con le cazzate di Aurelio De Laurentiis. Ecco, la citazione di Luigi De Laurentiis, l'abbiamo sentita adesso da Bari nella conferenza stampa, che ha preso le distanze e ha definito cavolate, diciamo così, quelle che ha detto il papà, degli errori marchiani, certamente dal punto di vista della strategia comunicativa.
Prima di andare dal nostro ospite che ci sta pazientemente attendendo al telefono, vorrei però girare i messaggi da parte dei nostri ascoltatori, perché ne sono arrivati tanti a Roberto Baggio, messaggi di solidarietà per quanto accaduto ieri sera proprio durante
la una rapina e un'aggressione in casa. Un'aggressione in casa a Roberto Baggio durante la partita Italia-Spagna, quindi è stato aggredito da malviventi che poi hanno rapinato appartamenti. Quindi solidarietà a Roberto Baggio, un grande campione, un grande uomo.
Infatti, quindi massima solidarietà, ringraziamo anche i nostri ascoltatori. E poi ti chiedono, Gianluca, una domanda tecnica.
Sì.
Nella difesa 3, Gif e Sarnataro sono i braccetti di Panic Room?
Sì, Panic Room fa il pneumatico.
No.
Gifuni il braccetto di sinistra e Sarnataro il braccetto di destra.
Detto questo, vediamo che cosa ne pensa Giovanni Scotto, firma del Roma, esperto di mercato. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Buongiorno Giovanni.
Eccoci, buongiorno, ciao Gianluca, ciao Emanuela, ben ritrovati.
Vuoi commentare le parole forti di Luigi De Laurentiis, per caso, che insomma ha preso le distanze in maniera importante al padre, ha detto che volete fare? E mio padre dice cazzate, così a dire.
Beh, come ti piace ripeterlo?
L'ha detto De Laurentiis tre volte, sto citando De Laurentiis a Luigi.
Sì, lo ha definito un padre scomodo. E non è una cosa da poco, quindi apprezzo innanzitutto il coraggio, perché comunque si parla di un papà e comunque di un padre anche dalla personalità forte, e dice una cosa che tutti sappiamo, insomma pensiamo che Aurelio De Laurentiis ogni tanto insomma straparla, e il fatto che il figlio lo ammetta anche con grande, diciamo, serenità è un qualcosa che secondo me può aiutare anche lo stesso De Laurentiis ad avere meno pregiudizi contro. A volte anche tanti attacchi sono strumentali, perché purtroppo nella sua cifra comunicativa ci sono anche parecchie cadute di stile, quindi ci fa piacere che il figlio lo ammetta serenamente e anche, ripeto, secondo me con coraggio, perché non è una cosa scontata.
Che succede a casa oggi dopo queste dichiarazioni?
Non si vede.
Sono andati in vacanza insieme fino a qualche giorno fa a Ibiza, e quindi credo
sono
che sia tutto a posto.
Entrambi,
sì, penso che a Luigi abbia preparato il papà, insomma, a queste parole.
Io credo che siano state anche programmate anche per cercare di riabilitarsi davanti all'opinione pubblica barese, che era avvelenata di fronte a quelle dichiarazioni. Quindi credo che abbiano dovuto riabilitarsi dicendo proprio queste cose, prendendo le distanze in maniera netta dalle parole di Aurelio De Laurentiis. No, una curiosità sul mercato, perché andiamo in chiave Napoli. Marin, visite mediche lunedì, buongiorno, è vicino. Ci risulta che il Napoli potrebbe prendere un terzo difensore anche, oltre a questi due. Poi i due esterni, Wanderson e Loco a sinistra, esterni a tutta fascia, e poi l'attaccante che sostituirà Osimhen. Insomma, ci sarà una rivoluzione nell'undici titolare, Giovanni?
Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, perché il nuovo modulo, che credo sarà quasi certo, magari non dal primo giorno, però a regime dovrebbe essere con la difesa a 3, diciamo 3-4-3, proviamo a immaginare, porterà dei cambiamenti. I due difensori sono sicuro anch'io. Sul terzo difensore, secondo me, dipenderà da Di Lorenzo che cosa farà. Io do per scontata, anche per una questione di ottimismo, che credo sia doveroso, la conferma di Lorenzo. Vedremo se arriverà un terzo centrale, perché poi il Napoli a quel punto dovrebbe sfoltire, qualcuno deve cedere, almeno uno tra Østergaard e Nathan dovrebbe partire. Di solito io non credo che il Napoli stravolga totalmente il proprio modo di fare mercato. Io credo che per un eventuale terzo innesto bisogna aspettare almeno la cessione di Østergaard o di Nathan, che al momento, diciamo, non hanno richieste molto molto concrete. Per quanto riguarda l'esterno, ovviamente anche qui dipende da
Østergaard e Nathan dovrebbero svenderli, insomma, ecco.
Io credo per Nathan ci sono i presupposti per un prestito, perché è un calciatore che secondo me ha dimostrato poco o nulla, merita una chance probabilmente in Serie A. Invece Østergaard ha avuto qualche anno ormai per dimostrare le sue qualità, ci è riuscito in parte, non è proprio compatibile secondo me con le preferenze di Conte, quindi per lui potrebbe esserci la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Sull'esterno sono d'accordo che il Napoli dovrebbe prendere qualcuno, magari ambivalente. Anche qui però mi aspetto qualche movimento in uscita. Non voglio toccare Oliveira, che credo che possa avere una chance con Conte, però uno tra Mario Rui o Zanoli, che dobbiamo considerare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, sicuramente dovrebbe partire.
Ecco, infatti Mario Rui, scusi, ricordiamo le parole perché stiamo diciamo analizzando, cercando di dragare punto per punto le zone del campo che coprirà il Napoli, va bene? Con Giovanni Scotto. Mario Rui, insomma, la società, lo ha detto Mario Giuffredi, gli ha chiesto di trovargli una sistemazione, quindi possiamo immaginare che vada via. Ma Oliveira è un calciatore bravo, non lo riconosco che sia bravo, ma non è un giocatore spettacolare, cioè non è un giocatore che riesce a dare quel qualcosa in più che servirebbe per un calciatore di fascia, a tutta fascia, in un 3-4-2-1. Cioè Oliveira non è un Teo Hernandez, Oliveira non è un Roberto Carlos. Oliveira fa un certo tipo di gioco abbastanza schematico, utile alla squadra, con qualche picco verso l'alto, ed è anche abbastanza bravo in fase difensiva, ma nulla di più. Quindi potrebbe fare l'alternativa o al massimo il braccetto, come si dice, cioè il terzo di sinistra nella difesa a tre. Ecco, questa è la mia idea, che ne pensi tu?
Sì, no, sono d'accordo con te, sono d'accordo sul braccetto di sinistra, che è un ruolo che secondo me gli può essere congeniale, perché ha doti sicuramente difensive di qualità, e poi lui ha gamba, su questo non c'è dubbio. Oliveira la corsa ce l'ha, però
Napoli vuole prendere Loco però dal Brest, che è un altro giocatore, un giocatore molto più dinamico,
esatto,
ecco.
Molto più, esatto, molto più dinamico, però è anche bravo nell'uno contro uno, nell'affondare, diciamo, ha un po' di tecnica. Io ricordo che l'Inter di Conte ha vinto il campionato dominando, di fatto, con Hakimi sulla destra, sì, sì, che coniugava tutte le qualità che Conte ama dei suoi esterni, ossia velocità, spirito di sacrificio e tecnica.
A sinistra chi c'era? Darmian, no?
A sinistra giocava spesso e volentieri Darmian, però era l'Inter spingeva soprattutto su quel lato lì, con Lukaku, che poi furono...
Cioè, quindi ci stai dicendo quello che penso io da sempre, cioè un modulo siffatto, i due esterni a tutta fascia devono essere speciali, devono avere dinamismo, saltare l'uomo, velocità, cross, fase difensiva, fase offensiva, insomma devono essere completi. E quindi Oliveira non è proprio un giocatore di questo genere.
Quell'Inter, tra l'altro, aveva appunto a sinistra qualche forse problemino, perché c'era Asamoah che partì inizio campionato, poi perse il posto, poi c'era Young che arrivò a gennaio, l'inglese, insomma Conte lì dovette faticare un po', e non a caso lui chiedeva rinforzi, quindi puntò tutto su Hakimi che giocava dall'altro lato, e poi su tre difensori sicuramente forti, ad esempio a sinistra citavamo Oliveira come braccetto, lì Bastoni con Conte faceva il centrale a sinistra, ed è un giocatore che può fare anche l'esterno. Io non voglio
C'era Perisic come esterno sinistro, quindi pensa, Hakimi e Perisic era una cosa eccezionale da questo punto
Giovanni,
di vista.
Giovanni, volevo, scusami se vi interrompo perché siamo a ridosso della pubblicità e abbiamo Mario Paligiano terribile qui che ci incalza. Al posto di Zielinski ci chiedevamo...
Possiamo anche ripristinare tra poco Giovanni Scotto dopo la pubblicità, quindi ci fermiamo e tra poco torniamo con Giovanni Scotto e il mercato. Rieccoci in diretta Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli per Forza Napoli Sempre versione estiva Summer Edition, ed eccola qui quella che la sancisce versione estiva. Non possiamo poi non coinvolgere anche Giovanni Scotto che viene dal Roma, dal quotidiano Roma, e che adesso e noi ci sentiamo un po' di Beach on the Beach dei 3-3 perché non fa mai male, soprattutto a quest'ora, e qualcuno magari sulla spiaggia sta mangiando la sua frittatina di maccheroni elegante, quella con gli spaghetti bianchi, non quelle frittatone gigante,
quel poco di peperoni fritti non ce li metti?
Io amo molto, devi sapere, quella piccola frittatina di maccheroni fatta con gli spaghetti bianca, solo con l'uova, con l'uovo e con l'uovo e no come no dico e molti
a Giovanni interessa
facendo.
Quando si parla di cibo
vabbè, comunque visto che parlavamo di spiaggia, Mario Palligiano non so cosa mangia in spiaggia, lui è tipo da caviale, tartine, queste cose qua.
Sì, è secco secco, sempre a dieta questo qui, con quei capelli veramente, cioè lascia un verde stamattina, davvero siamo tutti in clima estivo.
Va bene, eravamo su Loco. Loco che è simile a pazzo, il loco, capito? Quindi insomma.
E quindi al telefono abbiamo Giovanni Scotto.
No, dico noi siamo più pazzi. Giovanni, buongiorno.
Eccomi, buongiorno di nuovo.
Giovanni, veramente ti avevo lasciato con un quesito posto da Antonio D'Aversa al 339-666-9990 che dice: come erede di Zielinski, credo si stia seguendo un profilo attualmente voluto lontano dai radar, che è Sudakov. Secondo te ci sono ancora trattative, interessamenti, insomma c'è qualcosa che bolle in pentola, perché effettivamente non se ne parla più?
Ma tanti calciatori in orbita Napoli non stanno facendo un grande europeo, sia quelli che ci sono già e quelli che interessano. Sudakov è l'unico che nella gara all'esordio dell'Ucraina, che poi giocherà più tardi contro la Slovacchia di Calzona, ha giocato molto bene, ha fatto una gran partita. Io credo che Sudakov piaccia molto al Napoli, ci provò a gennaio, però non penso sia un obiettivo concreto, per due motivi. Il primo, i costi, che sono molto alti.
40 milioni di cartellino.
Ah, no, di più, no, credo di più. Di più. Credo almeno 50, e dopo questo europeo potrebbero salire. E poi credo perché, cambiando modulo, il Napoli, dicevamo prima, con un 3-4-3, un 3-5-2, diciamo due centrocampisti diventano gli esterni larghi, e quindi il Napoli di fatto perde uno slot a centrocampo e ritrova Folorunscio, che io credo sarà candidato a diventare, se non un titolare, ma un giocatore importante. E quindi non faccio un paragone come caratteristiche, per carità, però parlo proprio come slot. Il posto di Zielinski lo potrebbe occupare Folorusso, che nelle idee di Conte può essere utile e funzionale più di un giocatore con quelle qualità alla Zielinski che nel calcio di Conte possono servire. Non dico che non servono, però non sono prioritarie, perché la priorità secondo me sono appunto gli esterni, tutti e due, e poi la punta centrale.
Quindi, e la punta centrale, Dobby con Lukaku?
Io credo che Lukaku resta il primo pensiero, anche perché parlando di giocatori che non stanno impressionando, Dobovic non ha fatto benissimo, piace, però secondo me il Napoli punta su Lukaku, che dà tante garanzie. Prima citavamo l'Inter di Conte 2020-2021, Lukaku segnava praticamente ogni partita. Io credo che l'allenatore del Napoli confida nel poter rigenerare e riportare ad ottimi livelli l'attaccante belga, e penso che ci proverà fino alla fine. Bisogna capire se il Chelsea accetterà il prestito. Ovviamente Dovbyk è un'alternativa che ha un costo sicuramente abbordabile, 40 milioni, però io credo che tecnicamente la preferenza è tutta per Lukaku.
E invece in chiusura si parla poco della mediana, dove ci sono Lobotka e Anghissà tra i titolari, poi bisogna capire che cosa succederà a Cagliuste, ma il Napoli anche lì segue, ho letto di Thuram del Nizza, il Thuram Junior, che è anche nel mirino della Juventus per certi versi, no? Per la sostituzione di Rabiot.
Sì.
Però si parla poco della mediana, Napoli farà meno operazioni in quella zona del campo rispetto a tutte le altre?
Secondo me sì, perché ripeto, si proverà a puntare su Folorusso, che sarà valutato, che ha fatto il salto di qualità e che quindi può essere un'ottima alternativa da Anghissà, è bravo anche a giocare di due nella coppia. Lobotka sta dimostrando di essere veramente un tuttocampista e non solo un regista puro, e quindi con Cajuste, che è un giocatore che comunque merita anche lui di essere valutato, io ci metto anche Gaetano, perché i giocatori forti e di qualità secondo me vanno sempre tenuti in considerazione. Sarà prima utile scremare un po' e poi capire se servirà un altro rinforzo, però io credo che Folorusso può essere un acquisto già in casa per il Napoli, che comunque deve fare innesti in altri reparti e ovviamente non può poi spendere troppo o prendere troppi giocatori, perché Conte ritiene questa rosa comunque già molto valida.
Grazie, grazie Giovanni, ti leggiamo come di consueto su Roma.
Grazie a voi, ciao Gianluca, ciao.
Grazie, ciao Giovanni.
Grazie a Giovanni Scotto, però non solo calcio a 11, perché questa sera c'è un appuntamento importantissimo che riguarda il Napoli Futsal. Questa sera ore 20:30, gara 3 tra il Napoli Futsal, appunto, il Meta Catania, si decide lo scudetto. Andiamo da uno dei massimi esperti di futsal, nonché ovviamente la voce, l'ha detto stampa del Napoli Futsal stesso, Fabio Morra, bentornato su Marte. Fabio,
ciao, buongiorno a tutti.
Allora Fabio, gara importante, sold out al Palaiacazzi di Aversa, il premio in palio è importantissimo e vale una stagione intera.
Guarda, la prima notizia che ti do è un dato ufficiale, perché fa davvero impressione, perché ci dispiace tutto come Napoli Futsal, parlo anche a nome della società, per le tantissime richieste di biglietti che ci sono state. Il palazzetto dello sport può ospitare massimo 1200 persone. Gli accessi al sito online per l'acquisto dei biglietti di Etes in 2 giorni sono stati di 15.000 persone. Per farti capire quante persone avrebbero avuto il biglietto, ma quanto era impossibile ovviamente accontentarli e anche spostare la gara in un altro palazzetto dello sport per questioni organizzative. Detto questo, ovviamente nella gara 3 che deciderò lo scudetto, gara 1 la vinta in Napoli sempre alla resa. La settimana scorsa il Napoli ha perso a Catania 2-1, una partita complicata, difficile, davanti a un grande pubblico. Stasera ci sarà almeno, credo, 1400 persone con qualcuno che ovviamente si stringerà, si abbraccerà l'amico che è seduto accanto per tifare Napoli, e si spera di coronare questo sogno. Napoli ci arriva con la voglia di arrivare fino in fondo, di salire superiore più alto il podio, recupera Salas, che non ha giocato nella gara di andata per precauzione, perché ha avuto una subluxazione alla spalla nella partita precedente in casa ed era anche diffidato. Se Corinzi sicuramente stasera lo manderà in campo, c'è da sciogliere il nodo legato all'altro oriundo che deve essere messo in campo, perché dovrebbe essere fuori canale, e poi deciderà tra Mancuso e Duarte quale sarà l'altro giocatore che manderà in campo, perché c'è l'obbligo di metterne soltanto 4.
E insomma, c'è poi tanti temi caldi, no? Che riguardano il Napoli Futsal, anche per quanto riguarda il palazzetto che dovrebbe diventare poi la casa appunto del Napoli Futsal stesso, la costruzione nel 2026 del pala eventi presso il centro direzionale di Napoli.
Questo bisogna capire, perché poi alla fine è un progetto che è realizzato dal Napoli Basket, quindi bisognerà capire poi la destinazione del pala barbuto, se sarà abolito oppure se sarà una struttura comunque a disposizione della città. Quindi è ovvio che era un'idea anche del presidente Serafino Perugino quella di costruire un palazzetto dello sport. Se dovesse farlo il Napoli Basket, ben venga, perché ma speriamo che sia ovviamente un palazzetto dello sport numero uno polivalente, altrimenti che il pala barbuto poi possa essere destinato a sport come il calcio 5, che comunque hanno una grande richiesta, una grande voglia per stare in città, perché il Napoli Futsal in città praticamente non ha giurato.
Allora ricordiamo a tutti, Fabio, per chi volesse guardare la partita di questa sera, gara 3 Napoli Futsal Meta Catania, Sky Sport canale 204, con la tua telecronaca.
No.
Peccato, perché insomma, quando veramente hai dei polmoni che sono di acciaio. Detto questo, ti ringraziamo Fabio per essere stato con noi, in bocca al lupo al Napoli Futsal.
Però facciamo la live su Instagram, quindi faremo una diretta live su Instagram, perché ovviamente ci sono tante persone che vogliono sapere il risultato in tempo reale, quindi chi non la può vedere su Sky Sport, che comunque è un canale a pagamento, la può seguire attraverso la nostra live su Instagram.
Perfetto, grazie Fabio.
Grazie a te.
Buon lavoro.
Allora, portatevi questa a mare, ci arriva la foto della Piedigrotta, che è un dolce, grazie a Gianluca, la pasticceria Piedigrotta. Secondo me Conte rivaluterà due peggiori acquisti di quest'anno, Nathan nell'Industrom. Che ne pensate, Antonio Dacellole? Non lo so. Bisogna aspettare che di conoscere, diciamo, le intenzioni di Conte e cosa Conte pensa dei giocatori che sono in rosa del Napoli. Però insomma, Gianluca, il sospetto è che si cambi molto. Che si
come
cambi
fai
molto.
A resistere? Come fai a sopportare Mario Pallizzi?
Lo sai cosa, come faccio? Guarda. Mi faccio scivolare tutto addosso, vado dai 3-3 e mi sento un po' dei 3-3, eccoli qua. Mi sento un po' loro, mi distendo.
Aiutateci!
Ecco, in barba a Mario Pallizzano, fai quello che vuoi. Questo era Forza, Forza Napoli sempre.
Forza Summer Napoli sempre, Summer Edition. Ci rivediamo lunedì, stasera, però vi aspetto 20:21 per Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, la linea adesso.
Domani gli Anicelli 12:14, poi noi torniamo lunedì con tutta la settimana dedicata al Napoli. La presentazione mercoledì di Antonio Conte a Palazzo Reale in Pompa Magna alle 15:15.
Che
seguiremo in diretta, seguiremo in diretta Antonio Conte alle 15:15 di mercoledì da Palazzo Reale. Presentazione ufficiale in Pompa Magna, un giorno storico.
La linea per adesso. Ma fermatelo a Gigio Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani. Ciao!